Fabrizio Ponciroli, ciao Fabri.
Ciao, bentrovati.
Allora, settimana ricca di notizie. Io comincerei però dalla celebrazione anche con te dell'Atalanta.
Beh, finalmente, Vincenzo,
oh,
finalmente.
Quanto ce la siamo
ma
chiamata?
Quanto ho goduto? Ma te non hai idea, Cioè, ma sono impazzito per tre motivi, dai, essenziali. Uno è che non so quanti anni, anche qui in trasmissione, dicevamo, ah, quest'anno è la volta buona che vinciamo l'Europa League, è sicuro, e mazzate su mazzate. Finalmente, dopo 25 anni,
capito, ci siamo riusciti finalmente.
Ci siamo riusciti. Ci voleva, insomma, per tanti motivi, perché, insomma, continuare a vedere Spagna, Germania, Inghilterra portare a casa l'Europa League cominciava a darmi un po' fastidio, quindi bello vedere la bandiera italiana, primo. Secondo, è chiaro che vedere tutta quella gente commossa, parlo dei tifosi dell'Atalanta, vivere questo momento che sicuramente resterà nella memoria di chiunque è stato lì o comunque segue l'Atalanta e ha quindi al cuore nerazzurro di Bergamo, quindi è stato bellissimo, bellissimo, mi sono emozionato anch'io quando ho visto il presidente caricare la curva prima della partita e ho sperato veramente che andasse come poi è andata, cioè da Dio. E l'ultima è una condivisione a Lookman e a Gasperini. A Lookman perché questo ragazzo ha qualcosa di speciale, cioè io veramente ne ho visti pochi che quando si accendono fanno la differenza come Lookman. Cioè veramente ha delle movenze da ghepardo, è un giocatore incredibile, ha una facilità di calcio che ho visto in pochi attaccanti, quindi cioè, veramente se dovesse prendere confidenza e continuità col suo talento abbiamo di fronte un potenziale fuori classe. E chiaramente Gasperini è stato finalmente rimborsato di tutto quello che ha fatto in questi anni. Sì, è vero, è chiaro che non cambia molto, lui l'ha anche detto, non è che questo pomeriggio prima di vincere la Coppa ero diverso da adesso, ma in realtà sì, perché adesso sei nella storia non solo dell'Atalanta ma anche del calcio italiano, perché forse in tanti non se lo ricordano, ma tolto Mourinho che ha vinto nel 2010 e poi con la Roma, sì, la Conference League, era tanto che un italiano non vinceva una Coppa.
Bravo.
Ovviamente con una squadra italiana, perché Sarri l'ha vinta, ma ha vinto l'Europa League con il Chelsea.
Certo.
E quindi è bellissimo, bellissimo, ho gioito, veramente ho gioito.
E ora guardando avanti, oggi potrebbe arrivare la risposta definitiva di Gasperini a Percassi. Percassi dice, io mi sento fiducioso, Gasperini alla fine resterà, sceglierà la famiglia, se per usare le metafore utilizzate da Gasp, che però ha chiesto permanenza dei big e magari anche qualche rinforzo. Ma allo stesso tempo su Cup Miners Percassi ha detto vedremo se resterà oppure no. Probabilmente magari la possibilità che Giuntoli lo abbia già convinto potrebbe anche esserci, o comunque deve prenderla in considerazione. E oggi Napoli attende una risposta. Napoli che dice che poi potrebbe andare virare su Antonio Conte, che nel frattempo è rimasto senza panchina, quindi sarebbe anche facile trovare un accordo, secondo me. Ma c'è ancora Pioli, che nel frattempo è stato salutato dal Milan, dopo ne parliamo. Senza dimenticare una cosa particolare che ti condivido, perché poco fa sull'altra nostra emittente Radio Bianconera c'è stato l'intervento da Claudio Zuliani da parte di Nicola Penta, esatto, che ha spoilerato che ci potrebbe essere un'apertura su un possibile passaggio di Allegri al Napoli, o comunque che ci sarebbe stata anche un abboccamento, una chiacchierata, ecco, chiamiamola così. Partiamo da Gasperini. Secondo te scegli di restare o di andare via?
Bella domanda, a cui è difficilissimo rispondere. La mia sensazione è che la bellissima donna lo attira veramente tanto. Cioè, perché se c'è un momento per lasciare da eroe è questo. La Coppa è là nella bacheca e il suo rapporto con l'Atalanta, a prescindere dal fatto se andrà via o meno, resterà per sempre. Quindi questo sarebbe il momento ideale per lasciare l'Atalanta. D'altro canto l'appetito viene mangiando, nel senso che c'è una Supercoppa, sicura da giocare, c'è la possibilità di fare qualcosa ancora forse di più grande se si continuerà ad avere una rosa così importante con qualche elemento in più di valore. 50-50, è veramente impossibile dare una previsione. La mia sensazione però è che possa davvero andare, e da un certo punto di vista è comprensibile. Diciamo che entrambe le soluzioni avrebbero una logica, quindi c'è solo da aspettare e capire che cosa prevarrà.
Domanda che ho fatto a tutti ieri, devi rispondere anche tu: ci perde certo più l'Atalanta senza Gasperini o Gasperini senza l'Atalanta?
Io credo l'Atalanta senza Gasperini, perché comunque la sua presenza all'interno di Zingonia pesa moltissimo, e quindi trovare qualcuno che abbia la stessa capacità di essere così forte mentalmente, caratterialmente, non sarà facile. Quindi penso che sia più l'Atalanta a perderci in questo caso, anche perché Gasperini, se dovesse andar via, chiederà delle garanzie ben precise. Non credo proprio che si accontenterà, diciamo così, di uno stipendio importante, ma vorrà determinate garanzie. Quindi da un certo punto di vista va via un po' più sereno lui. L'Atalanta rischia qualcosa in più.
E questo è condivisibilissimo da parte mia. Secondo me anche Gasperini, però voglio ecco, grandissima stima, grandissimo allenatore, ha dimostrato, e forse è venuto il momento del salto, però lo voglio vedere anche in un contesto diverso. Il contesto Napoli potrebbe essere un contesto giusto, un contesto esplosivo per tutti e due.
Esplosivo perché c'è il fattore De Laurentiis che non ti lascia sereno. Cioè, se Gasperini dovesse andare a Napoli, deve mettere veramente i puntini su tutte le i, cioè avere la libertà totale che ha sempre avuto a Bergamo, quindi nessuna interferenza da parte del presidente, e non credo che sia così semplice. Quindi non lo so, se dovesse andare a Napoli deve stare molto attento a mettere in chiaro che cosa vuole fare a Napoli. Però è anche vero che nella rosa attuale del Napoli ci sono tanti giocatori alla Gasperini, quindi cioè, potrebbe anche far bene, benissimo a Napoli, soprattutto vabbè, se gli danno anche un attaccante di valore, visto che credo che Osimhen ormai sia il passato. Però anche se non dovesse arrivare un attaccante all'Osimhen, cioè, mi sembra che Napoli abbia dei giocatori che ben si adattano alle caratteristiche di Gasperini, però deve poter lavorare sereno, su questo non ci sono dubbi.
Certo è, insomma, conquisti un posto nella Champions più ricca nella nuova formula, perché ce l'ha l'Atalanta ormai, è in Champions. Conquisti la possibilità di giocarti la Supercoppa. Hai la possibilità magari anche di chiedere al tuo presidente qualcosa in più, scegliere di andare a Napoli senza coppe, perché da ieri è praticamente senza coppe, anche un atto di coraggio non da poco, diciamo.
Sì.
Quindi da vedere, sono molto curioso di capire quale sarà la decisione. Ci fermiamo un attimo su questo aspetto qua, ti porto invece in casa Milan, perché uno dei nomi sondati da De Laurentiis, che perché no, magari potrebbe diventare piano piano anche il primo, è Stefano Pioli, salutato ufficialmente dal Milan. Milan e Stefano Pioli non proseguiranno insieme, si interrompe il rapporto che durava dall'ottobre del 2019, un comunicato molto diverso rispetto a quello con la quale la Juventus ha liquidato Massimiliano Allegri, molto più, diciamo, da gentleman, no, è molto più tranquillo. Però intanto il Milan ha fatto la sua scelta, si avvicina a Fonseca, se ne va Pioli, scelta giusta del Milan intanto?
Scelta giusta sì, perché dopo 5 anni secondo me il ciclo di Pioli si era concluso. Si conclude anche, diciamo così, con rispetto reciproco, che è importante, è molto importante, quindi certifica anche il buon lavoro fatto da Pioli in 5 anni. Non bisogna fermarsi all'ultima stagione, che è stata comunque negativa, però insomma lo scudetto pesa secondo me nel giudizio finale, che non può che essere positivo. È giusto sostituirlo, Io non sono un fan di Fonseca, quindi sto ancora sperando che non sia lui la scelta del Milan. Non ho nulla contro il Fonseca uomo, ma non credo che sia l'uomo giusto per rilanciare una piazza che ha vissuto un anno difficile come quella rossonera. Sono più un tipo da Conceição o da Conte, però vediamo cosa succede. Pioli, ma sai, Pioli secondo me è un allenatore che ti dà determinate garanzie, no? Cioè, ti dà fiducia Pioli, perché comunque soprattutto nei primi anni è uno che lavora tanto, che ci mette la garra, ci mette l'impegno, quindi non avrei problemi a vederlo sulla panchina del Napoli. Mi sembra che ormai sia abituato a certe dinamiche e quindi potrebbe tranquillamente sedersi sulla panchina del Napoli. Sono sincero, lo preferirei magari su un'altra panchina, tipo quella del Bologna, tanto per essere chiari.
Dove potrebbe andare Italiano?
Sì, perché con la sua esperienza ha già fatto la Champions, ci sono tanti ragazzi giovani che non l'hanno mai fatta, potrebbe essere un valore aggiunto.
Sì, no, dobbiamo valutare un po' quello che succederà. Io credo che ci sarà veramente un bel effetto domino panchine, con appunto intanto salterà anche quella della Fiorentina, ma intanto bisogna vedere, sperare che possa vincere la Conference League. Sarebbe una bella accoppiata, una doppietta italiana nelle tre coppe, speriamo e incrociamo. Questo è il Milan, che per quanto tanti tifosi del rossoneri vorrebbero il rossonero De Zerbi, che potrebbe essere una bella suggestione. Due parole su De Zerbi, su Allegri e su Conte, che sono rimasti per adesso a piedi?
No, beh, De Zerbi sono sicuro che troverà una panchina, bisogna solo capire quale progetto lo intriga di più. Anche in questo caso saremo lì tutti con i riflettori puntati addosso a De Zerbi, perché sì, ha fatto bene in squadre, diciamo così, non di primissima fascia. Adesso, se dovesse avere occasione importante, non può certo fallire. Cioè, sai, in una grande squadra non è che puoi permetterti di giocare bene, però ogni due o tre partite magari prendere 5 gol. Quindi sono molto curioso di vedere De Zerbi in un grande club, e lo merita, attenzione, lo merita. Però sono anche curioso di capire se veramente ha la stoffa per allenare a certi livelli. Ma Allegri mi sembra il più sereno di tutti, compresi me e te, nel senso che può fare quello che vuole. Uno come Allegri, secondo me, non resta senza panchina a lungo, perché alla fine con Allegri vinci. Cioè, tu puoi dire tutto quello che vuoi contro Allegri, il gioco antico, l'incapacità di essere offensivo, però insomma mi sembra che anche quest'anno abbia dimostrato che sa vincere, e quindi se una squadra cerca la vittoria con Allegri, magari non entusiasmando con il gioco, però qualcosa vinci. E Conte è un bel punto di domanda, perché io non capisco.
Ho messo veramente il cartello vendesi in petto.
No, ma è strana la situazione Conte, no? Perché da un lato c'è chi dice che non riesce a trovare squadra perché costa troppo, dall'altra invece c'è chi dice che prendendosi Conte fai 2 anni da diciamo così a tutto gas, e poi boh, chissà, non si sa. Tottenham, Chelsea, ci sono un bel po' di esempi. Non lo so, a me sembra un po' strano, ecco, che Conte non sia ancora accasato su qualche panchina importante, anche perché, con tutto il rispetto per quelli che abbiamo citato, insomma, Conte mi sembra il numero uno se cerchi un progetto vincente, e quindi sono piuttosto perplesso da questa situazione in cui si sta trovando Conte. Magari sta solo aspettando la fine del campionato e ha già fatto la sua scelta, no. Io non lo escludo.
A me sembra, però, ecco, sembra molto che in tanti non ci abbiano voluto puntare, ti dico la verità.
La sensazione sì è quella. Bisogna capire il perché, cioè se è una questione economica o se è una questione tecnica umana, no? Non lo so, Però dai, io credo che Conte non possa rimanere senza una squadra. Sarei veramente sorpreso se accadesse.
Però intanto le panchine si stanno chiudendo, anche il Barcellona sembra essersi orientato su Flick, quindi il Chelsea su Maresca, il Bayern Monaco pure già scelto, insomma, sembra...
Maresca-Chelsea è veramente tanta roba,
sì,
eh?
Sì, sì, se si conclude, perché per adesso non è ancora certo, sì, però c'è, sì, questa, sì, c'è questa grande...
Però già il fatto che Maresca venga preso
in considerazione,
sì, da un club inglese come il Chelsea la dice lunga, eh? Guardate che Maresca, tra l'altro io lo conosco, l'ho intervistato diverse volte, è un computer, eh?
Sì, sì.
Nel senso, è un ragazzo, ormai è un uomo... Con le idee molto chiare, ma ce le ha sempre avute,
sì,
ce le ha sempre avute, anche in campo. Quindi sono molto contento per Maresca che comunque sia considerato dal Chelsea. Poi se saranno rose e fiori e tutt'altro vedremo. Però sono contento perché vuol dire che il suo percorso di crescita è importante, è da grande allenatore, insomma.
Da ieri cade un'altra maschera di Pulcinella, il famoso segreto di Pulcinella, perché oramai è questione di giorni e lunedì con ogni probabilità Cristiano Giuntoli annuncerà Thiago Motta sulla panchina della Juventus. Thiago che saluta il Bologna, ha saputo che dice ci ho provato fino alla fine, ma ha scelto di non rinnovare, va in scadenza, quindi tecnicamente anche oggi potrebbe firmare il contratto con la Juventus, che andrebbe poi in essere da giugno, quando sarebbe ufficialmente disoccupato, chiamiamolo così. Ma in realtà, altro che disoccupato, mentre la Juventus e Cristiano Giuntoli avevano un principio di accordo già da gennaio, di cui ne abbiamo sempre a lungo parlato, su una cifra tra i 3, 5 e 4 milioni, l'accordo finale sarebbe tra i 5 con bonus fino ad arrivare a 6, che renderebbe Thiago Motta, dopo l'esperienza di Bologna e dopo aver portato i Bologna in Champions League, l'allenatore, il secondo allenatore più pagato in Italia, alle spalle soltanto di Simone Inzaghi, che guadagna 6,5 se non ricordo male. È la scelta giusta? È il prezzo giusto? È un'esperienza che ti affascina? Ieri peraltro nella intervista esclusiva che Sarri praticamente ogni anno in questo punto della stagione più o meno concede ad Alfredo Pedulla, ha detto è una coppia che secondo me può aprire un ciclo importante, conosce diciamo come noi Motta, ma insomma ci ha avuto a che fare naturalmente in maniera un po' più diretta, conosce molto molto bene Giuntoli e ha detto per me questa è una coppia da ciclo. Che dici?
Allora, che Thiago Motta abbia delle qualità importanti ce l'ha dimostrato, e non solo nell'anno con il Bologna, sono un po' di stagioni che Thiago Motta fa bene, quindi è giusto che abbia la sua grande chance. Dico solo questo: con questa rosa diventa difficile anche per Thiago Motta, perché servono dei rinforzi importanti. Facciamo un esempio per capirci: già vedere Fagioli in campo la Juventus cambia. È chiaro che se tu hai determinati giocatori puoi fare un determinato tipo di calcio, quindi sarà importantissimo capire chi Giuntoli gli metterà a disposizione per una valutazione reale del lavoro di Thiago Motta. Io ero a Imola per il Gran Premio di Formula 1 e ho visto sto Marcantonio di Zirze, che era ospite al paddock.
Beh.
E devo dire che A, non me l'aspettavo così grosso, sono sincero, e B, da come si atteggia, da come si comporta, da come anche vive il suo status, è già una star. Quindi è chiaro che se Giuntoli porta a Thiago Motta un Calafiori, uno Zirkzee, un Cup Miners, è ovvio che a quel punto veramente Thiago Motta può fare il Thiago Motta. Quindi più che preoccupato da Thiago Motta, sono preoccupato da Giuntoli, perché penso che sia vitale quello che farà Giuntoli per il futuro di Thiago Motta. Perché con questa rosa fa fatica perché c'è poca qualità e soprattutto vedo tanti giocatori che secondo me non so se sono così adatti al gioco di Thiago Motta. Vediamo che cosa gli porta Giuntoli. Apro e chiuso parentesi, Locatelli già fuori dall'europeo, io non lo so se con Thiago Motta riuscirà a essere ancora un titolare nella Juventus. Stesso discorso per altri elementi, non solo per lui. Quindi è una bella scommessa, è una bella scommessa quella di Giuntoli. Speriamo che dimostri di saperci fare con il mercato.
mi sembra di sentirti scettico, non ti fidi o pensi che insomma bisogna capire
come funziona?
Non è che non mi fido,
Thiago Motta, non è che non mi fido, è che io penso, almeno Mazzone mi diceva spesso che l'allenatore deve cercare di fare meno danni possibili e soprattutto dipende dai giocatori che ha. Lui aveva Baggio e si affidava a Baggio. Thiago Motta ha un ottimo sistema di gioco, però anche lui ha trovato dei giocatori che sono cresciuti insieme a lui in maniera esponenziale. Cioè, avere uno come Zirkzee in attacco fa la differenza. Cioè, è un giocatore che comunque in qualsiasi squadra farebbe la differenza. E purtroppo la Juve, di giocatori che possono aiutare Thiago Motta, non ce ne sono tanti. Mi viene in mente Cambiaso, che è perfetto per il suo gioco, sicuramente Chiesa, sicuramente Ildiz, probabilmente anche Bremer, che avrà meno addosso gli avversari, quindi può essere ancora più esplosivo, però non ce ne sono tantissimi altri che per caratteristiche mi sembrano congeniali al gioco di Thiago Motta, quindi sempre cercare la proposizione offensiva. Quindi Giuntoli gli deve dare qualche elemento, cioè, se no veramente Thiago Motta deve fare un miracolo. Invece io vorrei che facesse il suo lavoro, per quello con cui è stato chiamato, ma con questa rosa per me fa fatica.
Sì, io credo che, anzi più che credo, sono molto molto curioso di vederlo al lavoro adesso che può fare il suo lavoro, che il primo anno è stato un anno in cui di fatto Giuntoli non ha lavorato, dai, possiamo dircelo. Adesso invece è l'anno in cui hai scelto l'allenatore e sceglierai tutto quello che c'è attorno, quindi sono veramente curioso e credo anche che insomma, arriverà un colpo importante a centrocampo, magari può essere il Kevin Thuram oppure il Cup Miners, e poi Calafiori in difesa, lì davanti bisogna capire chi verrà sacrificato, ci vedo più Chiesa tra i sacrifici, ma insomma poi capire un po' con la competenza di Giuntoli che nomi va a pescare. Però la coppia Giuntoli-Motta un pochettino mi stuzzica, ti dico la verità.
Sì, no, ma sicuramente. Poi sai, veniamo da tanti anni in cui Allegri era padre padrone di tutto. E invece in questo caso abbiamo comunque la novità, no?
Sì, sì.
La novità, e la novità porta sempre interesse. L'importante sarà anche il comportamento del pubblico, del popolo bianconero, che bisognerà dare fiducia a Thiago Motta, anche se dovesse iniziare male, anche se dovesse incappare qualche sconfitta di troppo. Cioè, si parla di un triennale, quindi insomma, bisogna anche capire quanto credito avrà Thiago Motta. Per fare il suo lavoro deve essere sereno, perché se subito viene messo in difficoltà dopo magari qualche sconfitta, diventa difficile. Guarda, io mi auguro con tutto il cuore che la rosa della Juventus cambi proprio per mettere l'allenatore nelle migliori condizioni di rendere, perché se no c'è un po' troppa pressione poi su Thiago Motta.
Giustamente Armando da Arezzo, sì, è lui, che ha sempre spinto un po' per Antonio Conte, come tanti tifosi. Ci sono ancora tutti quei tifosi che giustamente o a torto dicono no, io avrei voluto Conte, voglio Conte, però ritorno alla sensazione primordiale, cioè sembra che lo vogliono più i tifosi che le squadre, e una domanda me la faccio. Dopodiché però dice una cosa secondo me giusta, cioè dice certo, cominciare una stagione con un Conte ancora libero diventa un fantasma per molte panchine.
è vero, anche se Conte non è uno che adora entrare in corsa, anzi tutt'altro, vuole prendere le squadre quando può plasmarle a sua immagine e somiglianza, quindi dall'inizio del ritiro. Però guarda, io ho la sensazione che Conte una squadra la troverà, cioè mi sembra strano un altro inizio di stagione senza Conte, però hai detto una cosa vera, cioè tutti ne parlano ma nessuno lo piglia, no?
Ci sarà un motivo, no? Mi domando.
Vediamo, magari è solo una questione economica, sì. Perché Conte costicchia.
Si è abbassato anche quello, perché poi alla Juventus mi risulta, e questo per certo, che lui sarebbe disposto anche a prendere 5 milioni. Quello che dai a Motta. Al Napoli non prendi più di 6, anzi forse anche qualcosina in meno. e l'accordo ce l'ha eventualmente. Quindi se abbassi così tanto la tua cifra, io continuo a pensare, e poi magari non chiede neanche un grosso progetto, che se vai a Napoli non ti aspetti che Napoli faccia chissà quale squadra. Certo, vendi Osimhen, andare a rinforzare, ma non ti prende giocatori che non possono giocare anche in Europa, quindi non hai gli incassi delle coppe, non hai l'appeal delle coppe, non è che vai a prenderti il grande giocatore, tant'è che da che era Jonathan David il sostituto di Osimhen adesso si vedrà. Però insomma, vediamo un pochettino quello che succederà. Intanto queste sono le prime cose così. Ti faccio fare una chiosa su chi ieri ha avuto una meritata standing ovation. Claudio Ranieri, che saluta il calcio di club, accetterebbe soltanto una nazionale. Cosa ti senti di dire a quest'uomo prima dei saluti?
Ma guarda, io ho avuto la fortuna di intervistarlo, di dedicargli la copertina quando vinse con il Leicester, e mi ricordo un uomo straordinario, con dei valori antichi, ma non per questo superati, anzi, averne di Claudio Ranieri, cioè un personaggio che ben si sposa con il calcio che intendo io e che probabilmente intendiamo in tanti, calcio vero, calcio autentico. Quindi chapeau a un uomo straordinario e a un tecnico fantastico che resterà nella storia per sempre, per tutto quello che ha fatto, con quella ciliegina sulla torta che è stato il titolo in Inghilterra con il Leicester. Spero che trovi anche una nazionale importante, perché, ripeto, Claudio Ranieri non può restare fuori dal calcio, non può. È troppo bello avere Ranieri nel calcio per lasciarlo andare. Quindi forza, qualcuno si faccia avanti e dia una panchina della nazionale a quest'uomo straordinario.
Grazie a Fabrizio Ponciroli, ciao Fabri, un abbraccio.
A voi, alla prossima.
Ci